ciao a tutte e ciao a tutti, qui è Tommy. Ritorna finalmente con una super intervista LinkedX, la rubrica di Heidi Giuliano dedicata alle interviste di professionisti, imprenditori ed esperti del digitale. In questo nuovo episodio scambia due chiacchiere con Samuele Camatari, founder e CEO di Juzan Network e Newesis, padre di Commerce Day, e-commerce week, e-commerce talk e e-commerce community. Quindi, indovinate un po' di che cosa si parlerà? Ve lo lasciamo scoprire all'interno di questa nuova puntata, trasmessa, come sempre, in diretta all'interno del nostro gruppo Facebook Social Media X Italia. Se non volete perdere l'occasione di seguire queste live e fare un paio di domande, potete iscrivervi al link che trovate nella descrizione di questo episodio. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto e, come sempre, ci si vede in vetta.
Finalmente sono tornata anche in diretta, è tantissimo, un mese e mezzo, facevo il conto di quanto tempo non ero in diretta in questo orario. Buonasera a tutti, benvenuti su LinkedX, la rubrica dove business e social network si danno la mano. Abbiamo un ospite stasera, quindi torniamo con un'intervista e, come siamo soliti fare in questo gruppo, lascio a te l'onere e l'onore di presentarti e dirci chi sei e che cosa fai.
Assolutamente, grazie mille Heidi per l'invito. Mi chiamo Samuele Camatari e mi occupo di digitale praticamente da quando sono bambino, anche perché per una questione anagrafica io internet l'ho visto nascere e ho cominciato, c'erano le BBS, insomma quelle cose antiche che i ragazzini di oggi troveranno insieme ai dinosauri, probabilmente faranno questa fantastica scoperta. E io mi occupo di digitale a livello professionale da ormai 28 anni, faccio e-commerce da quando è stata coniata questa parola, che, come in tanti sanno, l'e-commerce è figlio del postal market, no? In Italia una volta si riceveva a casa quell'oggetto di carta dove potevi comprare spedendo, compilando un pezzo di carta, mandandolo per fax, pagando con un in posta e poi ricevevi la merce oppure pagando il postino. E mi occupo di come dicevo, mi piace talmente tanto l'e-commerce per cui ho fondato negli anni E-commerce Guru, un portale dove condividiamo le notizie sul digitale e sull'e-commerce dal 2012. Ho inventato E-commerce Day, che il 21 e 22 ottobre arriva nella sua 10ª edizione, online e fisico. Durante il Covid, perché mi stavo annoiando, abbiamo fatto partire, dove tra l'altro sei stata anche nostra grandissima ospite, e-commerce week. Abbiamo fatto una settimana di e-commerce con un sacco di professionisti del settore, proprio per aiutare le persone a portare avanti, durante la pandemia, diciamo, a trovare delle soluzioni intelligenti. Da lì è nato e-commerce talk, ma sono anche socio fondatore di Juzan Network, un'agenzia di comunicazione verticale nel mondo dell'e-commerce. E poi, siccome insomma mi annoiavo, oltre a beh, insegnare, a fare un sacco di altre cose, l'anno scorso ho anche fatto, insieme a un caro amico, una nuova azienda che si occupa di infrastrutture tecnologiche, quindi abbiamo creato un'azienda che gestisce i server dove girano i nostri e-commerce. Spero di aver detto tutto in meno tempo possibile per non annoiare le persone, anche perché ne parleremo, insomma, mentre mi farei domande, magari racconterò qualcosina in più che forse è più interessante.
Allora, hai detto un sacco di cose concentrate effettivamente in qualche minuto. Diciamo che la parola e-commerce è comparsa più e più volte, giustamente. diciamo che è una tua passione o ci sei capitato ed è poi diventata una passione?
Allora, diciamo che, come dicevo prima, avendolo visto nascere è un fenomeno che ho studiato dal giorno zero, no? Perché è un qualcosa che nasceva quando non si capiva ancora bene cosa fosse. C'è stata un'evoluzione di quello che facevo a livello lavorativo e ho visto un'opportunità. Io ho intravisto, detto con una questione anagrafica, ho visto cosa succedeva, ho visto l'evoluzione dei telefonini, ho visto che ci mettevano internet in tasca. Essendo un tecnologo addicted, no? Essendo una persona a cui piacciono le tecnologie, ci ho visto qualcosa. Occupandomi di informatica fin da sempre, nasceva questa cosa, ho tentato di, anche in tempi non sospetti, di iniziare a fare qualcosa. I primi progetti probabilmente di e-commerce in Italia, che probabilmente ancora non si chiamava neanche e-commerce, ma erano degli esperimenti B2B per gestire degli ordini, no? I software gestionali che parlavano con il web permettevano agli agenti di raccogliere degli ordini. Questo probabilmente è stata la prima forma di e-commerce dove mancava la transazione. E mi ci sono trovato dentro, mi è piaciuta questa cosa, l'ho fatta mia, dopodiché ho deciso di prendere l'agenzia di cui sono amministratore, Giusan Network, e trasformarla in un e-commerce agency e dire ok, sai che c'è, facciamo anche quello che fanno tutte le agenzie del mondo, ma noi ci verticalizziamo nel mondo dell'e-commerce. Da lì, col fatto che credo nella condivisione, è diventata una droga e gli e-commerce da qualunque sono nati col tempo.
Ottimo. Senti, ma in questo periodo di Covid, lockdown, eccetera, tante persone per la prima volta hanno utilizzato la carta di credito online perché, insomma, sono cadute un po' quelle barriere che per gli ultimi che erano un po' resti, per gli ultimi che poi è un numero anche abbastanza imponente, quelli sì, che ancora non si fidavano, quelli che non volevano acquistare, da una parte come consumatori. Dall'altra parte, invece, si sono avvicinati tantissimo a... Non parliamo proprio di e-commerce, forse i primi passi verso l'e-commerce, anche tutte quelle aziende o piccole, diciamo, non proprio aziende, anche piccole realtà commerciali che fino a quel momento non avevano ancora pensato di poter utilizzare il digitale per acquisire dei clienti e per far business. E invece, insomma, un po' si sono avvicinati. Cioè, tu che hai il polso e soprattutto i numeri della situazione.
Sì, guarda, visto che sono abituato, do i numeri più o meno tutti i giorni nel mondo dell'e-commerce, con clienti, live, quello e quell'altro, vorrei partire da qualche numero che mi sono segnato, che poi non è che mi ricordo proprio tutti a memoria, no? Però, secondo me, servono per capire che cosa è successo. Mi focalizzo sull'Italia, ma poi, voglio dire, è stato un trend globale, perché... L'Italia è particolarmente interessante perché noi eravamo i penultimi a livello in Europa a livello di innovazione tecnologica pre-Covid. Ok, penultimi non è male come numero, no?
Così... Aspetta, cioè, eravamo davanti a chi, giusto per capire?
Non voglio dire una cavolata, ma forse l'Ungheria, la butto lì, ma ok, comunque c'era soltanto uno che ci stava dietro. Perché tanti cellulari, tante cose, ma abbiamo visto che è iniziato a scricchiolare tutto col Covid. Tutti a casa, ok, servono i computer, fantastico. E internet? Ma internet funziona, mica tanto. E da lì sono venute fuori, cioè tutti con lo smartphone, ma quante persone a casa erano in grado di far studiare i propri figli? Banalmente, no? Quindi da lì... Allora, partendo dai numeri del consumatore... Dal 17 febbraio al 15 marzo, quando c'è stato l'esplosione, il panico totale, sembrava che stava scoppiando la guerra, vendite nei negozi, in particolar modo nei supermercati, perché poi c'era la paura di non poter mangiare, supermercati che i numeri sono esplosi, più 12%, vendite online più 80% in un mese, no? Quindi un numero importante, dove vedevamo ovviamente alcuni trend. Considera che nei primi tre mesi del Covid i tre supermercati online più grossi, Carrefour, Coop e Esselunga, che sono quelli che avevano i numeri più importanti, in media hanno fatto più 400% di vendite online. Quindi insomma un numero interessante. Okay? Andando a vedere dove si è venduto, aumenti un po' i settori che hanno venduto di più, sicuramente alimentare, ma anche assicurazione, casa e lavoro, perché da casa avevi bisogno della sedia per stare comodo, piuttosto che i marketplace, che ovviamente hanno venduto come non ci fosse un domani, editoria, perché le persone hanno comprato un sacco di contenuti editoriali, elettronica, salute e benessere, moda e tempo libero, non c'è stato un aumento, ma si è assestato, ha iniziato un calo delle vendite, turismo ovviamente picco totale. Mentre capitava questo, però, le previsioni di vendita dell'online, gli ultimi numeri di qualche giorno fa dell'Osservatorio del Politecnico di Milano, si parla di più un 26%, dove considera che negi ultimi 10 anni è sempre stato un aumento a doppia cifra. E parliamo di vendite per circa 23 miliardi di euro soltanto in Italia nel 2020. Quindi l'e-commerce inizia a cubare in maniera interessante. Tu parlavi prima, parlavi prima di esercenti, considera che oggi in Italia ho guardato i numeri delle partite IVA che fanno vendita al dettaglio, quindi quelli che potrebbero potenzialmente vendere online, sono circa 740.000 partite IVA attive, dove si prevede, se guardi Confcommercio, CNA, insomma se prendi un po' i numeri di tutti, che entro il 31-12 un terzo chiuderanno. Quindi insomma, tornando sui numeri, è vero anche che però questi numeri li continuerà a fare qualcuno, perché certo, se perché aumentano le vendite, chi in qualche modo, chi diventa più digitale se si prende quella fetta di mercato. E tornando al consumatore, fatto 100, così che in Italia eravamo il fanalino di coda e tantissime persone non compravano online, banalmente perché, oddio, devo usare la carta di credito, il pagamento è ancora una di quelle barriere. Fatto 100, l'80% ha fatto più di un acquisto online e a fronte di sondaggi fatti qua e là non torneranno indietro. Quindi vuol dire che praticamente tutti, se togliamo i bambini, che poi comprano con i cellulari dei genitori, probabilmente in app, con videogiochi e quant'altro, però praticamente quasi chiunque ha fatto un acquisto online. Quindi diciamo che cosa è successo in 3 mesi? Siamo andati avanti di 5 anni a livello tecnologico, no? Perché ci siamo strutturati.
Qualche aspetto positivo l'abbiamo avuto. Io inizialmente mi sono resa conto, guardando senza fare indagini, poi anch'io un po' di numeri li ho guardati, però semplicemente quello che succedeva attorno a me, allora c'è stata una ricerca, un boom, soprattutto all'inizio della ricerca di tecnologia. Panico iniziale, ad esempio, ricordo che fin quando consegnava Amazon, perché i primi giorni consegnava, e parlo di Amazon perché probabilmente è stato il punto di riferimento soprattutto sì. Iniziale perché era...
In Italia sicuramente.
C'è fiducia, anche per chi non ha mai acquistato online, so che vado su Amazon e ho un controllo, una sicurezza sicuramente superiore. Le videocamere,
videocamere, le webcam, portatili. Laptop, non ne trovavi uno, ma neanche per finta.
Cioè mio fratello praticamente, che lavora nel campo delle reti, collegamenti, eccetera, mi ha detto che lui aveva finito qualsiasi cosa, ci trovasse magazzino, anche i fondi recuperati in qualche maniera. Poi da lì ovviamente bisognava andare da altre parti. Però stiamo parlando adesso di nomi importanti con un certo peso. Ho visto anche invece, appunto come dicevo prima, i piccoli che non avevano mai pensato all'e-commerce. Cioè banalmente il panificio piuttosto che il fruttivendolo che si è trovato spiazzato in un mondo, come dici tu, in avanti, cioè come back to the future, chiamiamolo così, che è comunque attuale. Cioè per noi sembra normale, perché per me usare la carta di credito online, acquistare online, cioè, non ho mai avuto nessun tipo di problema, lo faccio da sempre. Però capisco che per chi ha dovuto affrontare tutti questi cambiamenti in una volta sola, non è così semplice, soprattutto per chi ha dovuto pensare di vendere online. Perché non tutto è vendibile online, però tante cose sì. Che poi, cioè, online non significa che è lì qualcosa di astratto, cioè semplicemente la transazione magari è solo online.
Faccio un caso, la prima forma di e-commerce è nata arrabattandosi, no?
Aspetta, siamo in fascia protetta, si può dire? O...
Sì, no, assolutamente. Okay. Tu considera che noi ovviamente durante il Covid abbiamo iniziato a ricevere, essendo un'agenzia che fa e-commerce, le chiamate più disparate, devo andare online entro sera, attivateci un e-commerce, no? Ha promesso che fare e-commerce non è in quanto te lo attivo, ma e-commerce è un progetto, poi magari parleremo entrando un po' più nel dettaglio, ma è fatto di tante cose. Ma al di là di questa follia, c'erano anche degli esercenti che ci chiamavano, perché noi abbiamo una discreta visibilità online, e quindi, essendo un riferimento, diceva cosa possiamo fare? Allora, la mia risposta è stata non accendere un e-commerce, non fare niente, non chiamare nessuno, inizia a usare WhatsApp, fai delle foto di prodotti, dillo ai tuoi clienti, hai dei numeri di telefono, sì, o delle mail, dilli che hai questi prodotti, se li vogliono glieli consegnerai da qui. E io penso a piccoli paesini nella provincia di Torino, dove tu hai menzionato il panettiere ha messo il numero di WhatsApp, diteci cosa volete e il garzone vi porterà a pranzo, a cena, al pane, no? Dopodiché l'evoluzione con varie formule di pagamento, Satispay, PayPal, quello e quell'altro, ti dirò di più, te lo porto dopo che me l'hai pagato. Qua c'è il link, pagami e ti verrà consegnato, no? Quindi questo alla fine è un e-commerce. Pur non avendo un sito, pur non strisciando una carta dentro un sito, pur non essendo integrato al magazzino, è una forma rudimentale, ma di fatto è il primo passo, no? Così come un po' tutti hanno fatto degli acquisti online perché non avevano alternativa, gli esercenti hanno iniziato a usare il WhatsApp di turno per dire: ti metto a disposizione un catalogo, ti faccio 10 foto, ecco, ho sfornato la pizza, quanta ne vuoi, foto, clicca, paga e vieni la ritirare, te la tengo da parte oppure te la porto io a pranzo.
Ma che forse questo è anche il modo migliore per avvicinarsi, perché andiamo a utilizzare delle tecnologie. Io dico sempre che non è che bisogna pensare, cioè pensare in grande come progetto, come sogno va bene, però poi sfruttare quello che abbiamo già a disposizione. WhatsApp, bene o male, non direi che ce l'abbiamo tutti, però pressoché tutti. È uno strumento che abbiamo il cellulare, fare una fotografia più o meno decente, riusciamo a farla tutti, iniziamo da questo, funziona, raggiungiamo comunque degli obiettivi, riusciamo a vendere, facciamo il passo successivo, come dicevi tu, no, cioè non è pensabile di oggi, panico, entro stasera devo avere un e-commerce, cioè l'e-commerce è qualcosa di un pochino più complesso, non è WhatsApp, fotografia, punto. C'è molto di più dietro.
Sicuramente. Oltretutto, io parto da questo. Quello che ho visto in questi mesi di aziende che sono partiti da una versione più o meno di questo tipo, o mandavano un PDF per mail, tu facevi l'ordine, poi su PayPal mi impagavi e poi io ti mandavo il corriere, no? Perché questa è stata un'altra forma per fare un qualcosa di analogo. Dopodiché, quando hanno visto che passato il momento di terrore guadagnavano più che quando erano aperti, perché poi è successa questa magia per qualcuno, ho detto aspetta un attimo, ma forse parliamo di un progetto, strutturiamoci. Io ho visto alcune attività qua a Torino, dei locali fisici che sono stati chiusi per mesi, dopo una settimana di pianto hanno visto l'opportunità, hanno cominciato a consegnare a domicilio, qualcuno ha chiuso e vende solo più a domicilio. Ok, sono state proprio delle trasformazioni, oppure ripenso il locale in un altro posto dove magari costa meno, dove c'è meno passaggio, in una zona meno servita. Allora, anziché cercare la zona centrale o quella piena di uffici, che oggi se vai a Milano c'è una serie di zone dove parliamone, no? di quanta gente non sta più andando a mangiare, e quindi io mi sono magari tolto quell'affitto, mi sposto in periferia dove non c'erano tutti questi locali, divento il re di quella zona perché non c'era niente, le persone che lavorano da casa e non devono più muoversi in periferia apprezzano te e intanto consegni in centro per chi vuole, no?
Tu hai sottolineato prima un passaggio molto interessante, il fatto che il pagamento avviene prima. Certo. Online, chi acquista online è abituato al fatto di dover pagare prima di avere il prodotto o il servizio, che è un passaggio che come mindset non è così banale, perché invece nel negozio fisico io ti pago dopo, a volte 30 giorni, eccetera, eccetera. Poi ovviamente dipende anche dall'entità del prodotto o del servizio. Il fatto di avere in anticipo i soldi, quindi bisogna costruire sicuramente la fiducia, il pagamento, eccetera. Però, cioè, l'esercente penso che questo lo apprezzi.
Sì, oltretutto ci sono dei beni che non sono, cioè, se io compro una cosa che mi serve per adesso, ok, perché mi serve entro X ore, è una necessità. Ma io posso anche comprare una cosa che tu magari nel tuo magazzino non hai, a tua volta ordinerai, e io te l'ho già anche belle che pagata, quindi e tu non fai più da banca per me perché ti riempi un magazzino enorme di merce, ma ne hai un tot, quella che viaggia, quella rotazione veloce, no? Quindi la merce che viaggia veloce la tieni lì perché così. Dopodiché inizi a vendere anche cose che normalmente in negozio non avresti mai avuto. Noi con diversi clienti che avevano business tradizionali, li hanno integrato con l'omnicanalità, hanno aggiunto il negozio online, quindi un negozio in più che parla con i loro punti fisici, hanno iniziato a vendere prodotti che fisicamente non hanno perché la loro clientela locale non gli chiede, ma usando magari il dropshipping o trovando nuovi partner che spediscono loro, per esempio prodotti grossi, ingombranti, pesanti, dove costa magari anche tanto la spedizione, penso a stufa a pelle, oggetti di questo tipo, quando l'ho venduto dico al produttore di spedirtelo a te, Heidi, a casa tua. Tu me l'hai pagato, lui te lo spedisce e io neanche la vedo quella merce. Quindi insomma, se vediamo le opportunità, ce n'è qualcuna. Ovviamente bisogna, l'hai detto te, la parola magica, e ne ho parlato tutta la mattina con Tommaso Trussardi a Milano, mindset, cioè il cambiare mindset, gira tutto attorno a questo, no? Il mindset fa tutta la differenza di sto mondo. Se non cambi quello, parliamo dei massimi sistemi, non mi serve avere l'ultimo e-commerce, l'ultima piattaforma, l'ultimo gestionale, l'ultima cosa, mi serve usare bene le tecnologie.
Assolutamente.
No? E se ho la penultima va bene uguale.
Guarda, noi in questo gruppo è una cosa che ripetiamo spessissimo, però mi piace poi portarlo nella realtà con esempi concreti, e questo è un esempio molto concreto. Poi quando si parla di neuromarketing si parla di nudge, la spinta. In questo caso la spinta è stata molto forte, diciamo, non è stato proprio un accompagnamento, però anch'io ho visto dei progressi in una certa direzione, come dicevi tu prima. Tanti hanno non hanno utilizzato questo sistema, cioè l'hanno scoperto in questo periodo, però adesso non tornerebbero più indietro.
No, si è creato un qualcosa di irreversibile, come se ti dicessero oggi che ti tolgono lo smartphone.
Esatto.
Io quando nato non c'era neanche il cellulare, non lo smartphone, e penso sia stato, perché ero già consulente molto giovane, uno dei primi in Italia a avere questo coso che quando suonava mi vergognavo, non mi nascondevo. Adesso, cioè, pensare che le persone camminano in mezzo alla strada, e mi ricordo le chiacchierate fatte in famiglia a Natale dove dicevi, i parenti, un giorno sta roba qui l'avremo tutti, sì, il telefono in mezzo, poi che pensa mia nonna cosa mi poteva dire, no, ma figurati, no? E poi quando Steve Jobs, perché già c'era prima, con il primo iPhone, la vera evoluzione è stato che ci ha messo internet in tasca, abbiamo detto fantastico, è cambiato tutto. Da qui in avanti toglimi le mail, toglimi la il WhatsApp di turno, il Telegram o quello che ti piace, chi se ne, lasciamo perdere i social che sono ancora un'altra cosa, ma se mi togli questo tu non comunichi più con nessuno. Cioè pensare di uscire oggi di casa e se si rompe la macchina e non ho il cellulare come faccio? La domanda, ma com'è che facevo io quando non...
Cioè, non esiste.
Ah, si è scaricato, oddio! Sono fritto, ma no, sopravviverai a questa tragedia.
Ma guarda, infatti è una delle cose che... Cioè adesso è il cellulare, lo smartphone è un'estensione di noi. Con sé, probabilmente conosce molto di più una parte di noi che il nostro compagno, la compagna, l'amico più fedele, eccetera, eccetera. E infatti difficilmente uno lo passa, lo sblocca, lo dà a qualcun altro. Okay.
C'è un pensiero, è l'oggetto che con la mano tieni più vicino al cuore. A distanza di mano, no? Perché non c'è, cioè, vedila così, è la massima distanza a cui lo tieni. E quindi che cos'altro tieni così vicino se una persona molto intima? E questa distanza è poca. Poi adesso col Covid più nessuno, perché...
No, esatto, a distanza. Ecco. Però, allora, cioè, c'è una dimensione... Allora, quando si parla di e-commerce, molto spesso si pensa, come ho detto prima, ho citato Amazon, per dirne una, però ce ne sono tantissime altre, che lavorano con dei numeri anche molto importanti. Ma c'è una dimensione minima, diciamo, di un negozio per approcciarsi a un sistema non WhatsApp, telefono, eccetera, ma un e-commerce strutturato. Anzi, facciamo un passo indietro. Cosa si intende con e-commerce? Facciamo così. Quali sono gli elementi che costituiscono l'e-commerce?
Sì, allora, l'e-commerce di fatto è un ecosistema che comprende tante cose. Di sicuro c'è un pagamento e di sicuro c'è una comunicazione tra chi vende e acquista online, ok? Uh-huh. Ecco perché prima abbiamo parlato di versioni rudimentali fatte del WhatsApp, ti mando la foto, ti mando un link Satispay o PayPal o quello che ti piace, tu mi paghi, o un IBAN mi fa il bonifico e ti spedisco, così per par condicio le abbiamo dette più o meno tutte, no?
Ok.
E tu mi paghi, io ti spedisco la merce. Di fatto quello è un e-commerce, perché hai fatto tutto quello che richiede. Andiamo su cos'è un vero e-commerce. È fatto di una piattaforma, cioè uno vero, grande, che può scalare. Normalmente l'e-commerce è un sistema online, un server, un computer, che al suo interno ha i tuoi dati, i tuoi prodotti aziendali, quindi sa che prodotti hai, cosa puoi vendere, delle fotografie, delle descrizioni. uno un po' evoluto parla col tuo magazzino, quindi sa quanti prodotti hai, cosa non hai, ok? O con più magazzini, o con quelli... Oggi i negozi sono diventati delle estensioni dei magazzini dei brand. Quando hanno chiuso tutti i negozi col Covid, i negozi sono diventati dei magazzini perché il commesso faceva i pacchetti e li dava, no, al corriere di turno, piuttosto che faceva la foto o lavorava sui social. Quindi ha iniziato a interagire online, ma sempre nella sfera e-commerce. Dopodiché questo è connesso, ovviamente parlerà col tuo cellulare, potrebbe avere un'app, potrebbe essere collegato a uno dei vari marketplace, abbiamo menzionato prima Amazon, Alibaba, piuttosto che ce n'è verticali, Zalando, Privali, insomma ce n'è quanti ne vogliamo, mano a mano, cioè, a seconda del tipo di prodotto ce n'è migliaia ormai, no? E quindi è un ecosistema che collega una serie di touch point, compresi i negozi. Pensiamo a un caso studio, Luisa Via Roma, negozio fisico di 40 metri, Piazza del Duomo a Milano, oggi mi sembra che 400 se non ricordo male, 400 persone che lavorano e vendono in tutto il mondo, 400-500 milioni di fatturato, insomma un negozio che funziona bene, ovviamente dietro a un magazzino, persone che vendono in tutto il mondo, che fanno customer care, ed ecco qui l'e-commerce, quando vai online, io cliente compro. Normalmente ho un dubbio, ma questo mouse qui funziona col Mac? Se mi rispondi l'hai venduto, se non mi rispondi è finito. Quindi ecco che qui questo progetto inizia a allargarsi, no? Ed devi parlare con i clienti, devi dialogare, ma come? Poi arrivano le intelligenze artificiali che danno le prime risposte basiche, perché man mano che le persone rispondono, loro imparano, poi inizia a dare le prime risposte, finché non hai bisogno di un operatore, fino al punto in cui c'è qualcosa da far vedere. Ed ecco che il ragazzo dentro, e l'ho visto fare, più di una volta, anche con diversi clienti, dentro al negozio fisico si mette l'oggetto addosso e lo fa vedere, gioiello, una maglia, lo fa vedere al cliente con la sua videocamera, no? Tutto questo fa parte dell'ecosistema e-commerce. E quindi capisci tu che diventa molto articolato. Io direi, dov'è che casca l'asino? Quando lo si vive non come un progetto, ma aiuto, c'è il Covid. Noi ci ha chiamato un'importante azienda che vende, diciamo, prodotti, diciamo, del mondo della cancelleria, non aggiungo altro. A un certo punto gli bloccano le vendite nei supermercati. Se ti ricordi, li hanno nastrati dicendo cose non essenziali, nine, no? Fine. Panico. E-commerce, anche lui entrò il giorno dopo, quindi è stato... No? Dopodiché, io gli ho spiegato, guarda che è un progetto, devi fare un'altra cosa, Dopodiché gli hanno tolto questa cosa qui, finito il panico, finito. L'e-commerce non serve più. Allora, forse sarebbe il caso di costruire un progetto e dire, ma l'e-commerce dove mi deve portare? Io, la mia azienda, che la devo trasformare, deve diventare digitale per forza, ma qualunque essa sia, dal bar a qualunque altra cosa, no? Sì. Qual è il progetto che ho da qui ai prossimi 3-5 anni? Dove voglio arrivare con la mia azienda? Posso avere punti vendita, uno, tanti, di più, magazzini, non magazzini, voglio espandere le mie vendite, voglio uscire dall'Italia, voglio vendere in tutto il mondo. Ora, io ho un caso di giusto per parlare di piccola realtà di famiglia, un piccolissimo negozio di Savigliano, provincia di Cuneo, pochissimi sanno dove si trova questa città. A un certo punto iniziamo un percorso di digitalizzazione, mettiamo una cassa digitale, quindi lui inizia a archiviare i prodotti a livello di magazzino, prima di andare sull'e-commerce iniziamo a lavorare sui social e far vedere i prodotti, le persone entravano in negozio con lo smartphone dicendo voglio questo. Dopodiché i prodotti erano diventati digitali, li mettiamo su un e-commerce e iniziamo a vendere in tutta Italia. A questo punto con un partner di Corriere cominciamo a vendere in tutto il mondo, ecco che in 24 ore lui ti consegna un orologio da 2500 euro appena uscito dopo 25 ore in Brasile. Capisci tu dove è arrivato da Savigliano al Brasile in 25 ore? Questo perché? Perché quel prodotto lì appena uscito l'avevano soltanto in 50 nel mondo pubblicato, chi voleva quel prodotto lì l'ha intercettato subito. Il fatto che non parlassi italiano era un di cui, perché il browser ti traduce nella lingua che vuoi tu la cosa. C'era un metodo di pagamento sicuro, che lui si sentiva tranquillo a strisciare la carta, il giusto partner in 24 ore gli ha fatto la consegna a casa. Questo arrivato non ci poteva credere. Ok, in Brasile sto prodotto manco c'è, lui dopo 25 ore già ce l'aveva fisicamente. Allora, ecco che se è un progetto, se non è, ok, sono disperato, fallisco, oppure ma sì, proviamo a fare l'e-commerce, fallirai comunque perché così non vai da nessuna parte. Allora, bisogna pensare a un progetto, pensare a dove si vuole andare e strutturarsi per farlo. Quindi l'e-commerce è per tutti se lo si struttura in un progetto. E ti dirò di più, noi abbiamo visto catene con più di 100 negozi fisici, con fatturati importanti, dove oggi l'e-commerce a distanza di 4-5 anni fattura da solo più di tutti i 100 negozi fisici messi assieme. E parliamo di negozi fisici messi in posti dove vendevano, cioè con numeri importanti, non con negozietti da pochi euro al giorno, con tante migliaia di euro tutti i giorni, ok? E quindi nella progettualità è successo questo. Dopodiché, se tu hai anche solo un negozio e crei l'online e entri in quell'ottica di multicanalità, omnichannel, insomma, ognuno ha la sua versione di questa cosa qui, il collegare il mondo fisico all'online e creare un tutt'uno, ecco che mentre tu comunichi online, sei più punti vendita, nel mondo ovviamente ancora meglio, ma ne avessi anche solo uno, mentre tu comunichi online, guarda caso, nel fisico inizia a vendere di più. Perché? Perché le persone, mentre tu sei chiuso la domenica, che piove e stanno cazzeggiando, guardano online sui social o sul sito, vedono che quel prodotto e te lo compreranno online o verranno in negozio a prenderlo, no? Quindi ecco che l'e-commerce è per tutti. Se è un progetto a prospettive interessanti, fare e-commerce, ahimè, costa. Non è gratis, ma costa perché devi creare contenuti, perché quando passi dal WhatsApp a una piattaforma la paghi, poi devi far foto, poi le foto diventano più belle, poi devono essere instagrammabili e poi devi integrarti Instagram, il carrello. Insomma, è un'evoluzione. Però la fai man mano che fatturi di solito, no? Quindi no,
esatto, infatti, perché, cioè, come abbiamo detto prima, si parte da un WhatsApp e con una lista di clienti che abbiamo già.
Esatto.
E poi ovviamente, però siccome stiamo parlando di business, ovviamente si tratta di reinvestire quello che si è guadagnato, quindi non fare il passo troppo grande, con un'idea già magari almeno di orientamento dove si vuole andare, perché come dico sempre io, il digitale non è obbligatorio per nessuno,
no.
Anche se, allora... Però, cioè, quando, perché tanti sono resti per tanti motivi, eccetera, eccetera. Però il discorso è che effettivamente quando noi siamo dall'altra parte, quando siamo gli utenti, come dicevi tu, abbiamo sempre lo smartphone in mano, qualsiasi cosa cerchiamo adesso, dalla ricetta della cucina all'ultimo orologio di tendenza, piuttosto che all'abbigliamento, piuttosto che una cosa elettronica, cerco l'informazione, cerco la via, cerco il negozio più vicino, lo cerco attraverso Google, un altro motore di ricerca. Quindi se noi non siamo sul digitale, qualcun altro invece ci sarà e ovviamente verrà trovato, intercettato prima. Quindi dobbiamo andare a intercettare i bisogni, le ricerche dei clienti, eccetera, eccetera. Se decidiamo di non esserci, deve essere una scelta consapevole, perché comunque questo non vuol dire che il resto del mondo farà la stessa scelta. Io posso anche decidere di continuare ad andare col cavallo, anche se nel frattempo qualcuno sta andando su Marte e adesso anche su Venere, ok? Quindi voglio continuare ad andare sul cavallo? Benissimo, quello, le conseguenze saranno una mia scelta, ovviamente.
Sai cos'è che nel business tradizionale, qualunque fosse l'attività, un locale, un ristorante, un locale che vende abbigliamento, qualunque altra cosa, normalmente in base alla città dove eri facevi un minimo di ricerca di mercato, tentavi di capire dove passavano le persone, chi erano i competitor e a questo punto cercavi il posto dove aprire il negozio. Dopodiché un negozio, se tu lo inauguri, lo imbianchi e poi non lo fai più per i prossimi 15 anni, succederà che le persone non vengono più, i mobili diventano vecchi, i muri scuri, cioè devi tenerlo aggiornato, e online è la stessa identica cosa. Con la differenza, magari la frequenza è un po' più alta, ma perché costa anche molto meno, cioè rifare un sito costa meno che ristrutturare un locale da 400 metri quadri, no? Ogni volta che lo fai sono 200.000 euro magari. E anche io dico sempre, ma scusa, ma se rifai i muri del locale, spendere 100.000 euro è normale, poi devi farli e-commerce con 100 euro, mi spieghi, che vende in tutto il mondo magari pure, no? Perché questo? Quindi c'è questa cosa che dobbiamo un pochino imparare. Oggi cosa succede? Tu e il tuo negozio, il tuo competitor non è più soltanto chi è nella via di fronte, perché magari quello lì ha chiuso, ma il tuo competitor è quello di un'altra città, di un'altra regione, di un'altra nazione, dall'altra parte del mondo, ok? Io ho dei clienti, soprattutto quelli più piccoli, che sono partiti da magari una realtà di familiare con un piccolo negozio. Quando a mezzanotte ricevono la mail, all'inizio intanto mi inoltrano la mail, ma non è possibile, ho venduto mentre ero chiuso, no? Poi ci fanno il callo e inizia a dirmi, ma oggi abbiamo solo più fatto 1.000, 10.000, perché poi ovviamente più vendi e più i 1.000 diventa un po'. No, 1.000 euro erano un miraggio, adesso dice, ho fatto solo 10.000 euro ieri, ho detto, capito. No, parliamone, perché poi giustamente aumenti gli investimenti. Quando parlo di progetto, è un progetto imprenditoriale, no? Come qualunque tipo di attività. Se tu parti da 10 coperti, è un piccolo bar e 100 persone davanti tutti i giorni, ti inventerai qualcosa per servirle tutte 100. E qui il concetto è lo stesso, farai il dehors, tenterai di prendere il muro a fianco, ti sposterai nel negozio di fronte, cioè... Se aumenta la richiesta, non è la stessa cosa, no? Gli investimenti, come dicevi tu, Heidi, si parte da un WhatsApp, piuttosto che fare un e-commerce male, WhatsApp tutta la vita, dopodiché quando inizi i numeri a giustificarsi, inizio a fare un piccolo sito vetrina, magari lavoro un po' sui social per iniziare a creare la mia audience, no? I miei potenziali clienti per il prodotto, quindi adesso che ho chi vuole comprare, facciamo l'e-commerce, così mentre dormo vendo.
Sì, esatto.
E magari la logistica non è neanche a casa mia, ma è da un corriere che è lui che spedisce i prodotti, io manco più li vedo arrivare, perché arrivano i container, lui sdogana la merce, oppure arrivano i pacchi, li tiene lì e li spedisce e fa tutto l'e-commerce, perché poi questa è la magia, no, del digitale.
Una cosa che hai detto prima che mi è piaciuta molto è il fatto di poter collegare l'online e l'offline, perché... C'è ancora un po' questo pensiero che siano a compartimenti stagni, molto separati. Invece, giustamente come dici tu, c'è tante persone che arrivano e ti dicono l'ho visto, questa è la fotografia, l'ho visto da un mio amico, l'ho visto online, eccetera, eccetera, voglio questo. Okay? Ed effettivamente ci deve essere un collegamento, perché a volte capita che l'online venga gestito da un'agenzia piuttosto che da qualche professionista, eccetera, e ha un modo di comunicare che non rappresenta l'azienda. Esatto. Vado in azienda e mi trovo spiazzata, mi sembra di essere addirittura da un'altra parte, in un altro negozio. Invece devono comunicare nello stesso modo, devono avere, cioè, proprio continuità. Io non devo accorgermi della differenza. Alcune realtà anche importanti hanno iniziato a rendere questo percorso anche, come dicevi tu prima, il commesso che indossa l'abbigliamento. Ci sono alcune realtà che invece hanno fatto i camerini apposta con le webcam, in modo perché cosa facciamo? Andiamo in camerino, io metto, compro un vestito, faccio la fotografia e lo mando a casa dicendo alla mia amica, secondo te è meglio questo colore o quest'altro? E allora, invece di farlo io autonomamente, ben venga che me lo facciano fare con le luci tutte belle, con l'atmosfera, il fatto che io possa collegarmi direttamente col wifi e poi addirittura lo compro, magari non lo compro lì in negozio perché lo compro a casa faccio il meeting con gli amici, decidiamo quale, mi arriva direttamente a casa.
Sì, perché sei sicura del prodotto perché l'hai indossato, no? È assolutamente quello.
Assolutamente.
I brand bravi sono arrivati a far sì che oggi se tu ti installi l'app di un brand e quindi diciamo l'esperienza la segui e quando entri in un negozio il commesso può sapere al netto di GDPR, non sa come ti chiami ma sa che hai provato quelle cose, quando ti avvicini può già sapere cosa hai provato e quando hai una scarpa in mano può essere aiutato dalla tecnologia sapendo che hai visto quegli altri tre prodotti e da un lato farti vedere il prodotto più affine, oppure se hai visto che online hai comprato un prodotto, dirti quale si abbina, no? Se tu lo aiuti. O perché no, fare i famosissimi upselling o cross-selling, dove so che hai guardato quei due prodotti, stai provando quello, ti dico, guarda, se vuoi casualmente in offerta ho sti due prodotti. Ups, proprio quelli che hai guardato ieri sera. E a sto punto, no, ti prendo in braccio, come si vuol dire nella...
Certo. Poi adesso, allora, io non vorrei fare passare il messaggio che fare e-commerce sia semplice.
No, assolutamente. È difficile, complicato, costa un sacco di fatica, un sacco di energia. O investi tanto nelle tecnologie, esatto, costa un sacco di soldi. Non è facile, ma come dicevo prima, è un progetto. Se lo sposi e lo fai tuo e investi pian piano e aumenti le tecnologie, e cosa... A un certo punto succederà che queste ti aiuteranno, saranno un supporto nella vendita, no? L'e-commerce normalmente in azienda viene considerato come un investimento il primo paio di anni, considera che quel nostro cliente che aveva 100 negozi ha detto ok, noi abbiamo un obiettivo di vendita da qui a 3 anni e l'hanno sfondato abbondantemente. Dopodiché, chi ha pagato l'e-commerce i primi 2 anni? I negozi. Tutti i negozi hanno pagato una tassa, no? Con quei soldi hanno fatto il marketing dell'e-commerce per vendere online, ma l'online ha aumentato del 20% mediamente le vendite nel fisico, quindi si è ripagato abbondantemente quella cifra. In più, a un certo punto ha creato l'omnichannel, quindi compravo in quel negozio a Torino, poi ero a Milano, potevo cambiare, ma potevo andare nel punto di ritiro MBA di turno e dare il pacchetto, ok? Oppure vedevo in negozio, facevo la foto e ricevevo a casa, o in negozio o nel box che mi permetteva, nel locker che mi permette di andare a ritirare nel centro commerciale il prodotto, no? Quindi l'unire il tutto dà valore, quindi è un investimento, normalmente un investimento importante, io dico sempre costa come minimo come un negozio.
Però, cioè, sì, perché tante volte, allora diciamo che quelli che sono un po' i detrattori dei grossi brand, dei grossi marketplace, eccetera, sostengono che sono questi che tolgono il lavoro ai piccoli commercianti. Dal mio punto di vista parte la comodità, perché sono online, faccio tutto online, non mi muovo da casa e mi arriva direttamente sulle ginocchia ancora un po', non è male. Però non è che è questo, perché l'esperienza dello shopping diretto piace ancora a tantissime persone, è un'esperienza completamente diversa. Però c'è un'attenzione particolare che purtroppo molto spesso nel negozio fisico non si ritrova più. Ed sì, è quello che fa la differenza, perché se io mi trovo le stesse cose che hai adesso elencato tu, quindi la persona che si ricorda di me, non si ricorda magari il mio nome, ma si ricorda che banalmente io ho acquistato quel tipo di abbigliamento, ovviamente non se sono andata una sola volta, però se ci sono andata più volte, oppure non trovo quel prodotto e mi dice te lo faccio arrivare, c'è il negozio vicino, eccetera eccetera, va benissimo anche questo. Però è quando ti dicono no, non c'è, sì c'era però non c'è più, non so quando arriverà, chissà cosa, vado a casa ta 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 e l'ho comprato.
Sai cos'è? Io penso, il mio pensiero personale, il negozio mi deve dare un'esperienza del valore aggiunto. Allora, se io nel negozio sotto l'ufficio compro la stessa cosa che mi dà il marketplace cinese più kitsch che c'è sul pianeta, però lui me lo dà $2 e tu me lo vendi a 30 in un negozio vecchio, sporco, brutto, dove entro manco mi saluti, è colpa di Amazon, Wish, Alibaba, Zalando? No, è colpa tua che non sai fare il tuo mestiere, secondo me. È come dire, il mio ristorante, io ho un bar, ne apre uno di fronte e non lavoro più per colpa sua. Ok, perché? E vabbè, quando entri loro sono più gentili. Ok. Le brioche sono più buone. Il cappuccino te lo fanno con lo smile. Ok. E poi c'è l'happy hour e fanno un aperitivo che te lo sogni anche il giorno dopo. È colpa sua? Sì, se vogliamo dirla così, sì, perché è più bravo di te. Allora, anziché dire no, e allora io com'è che reagisco? Fantastico, da oggi tolgo a chi viene a prendere da me la birretta, gli tolgo anche le patatine, no? E poi nel toast gli metto solo più mezza fetta di prosciutto, mi sembra un ottimo modo per fargli la guerra. E allora, e poi è fallito, è colpa tua che non sai fare il tuo mestiere. Sicuramente stiamo vivendo un momento complicato, sicuramente, però mentre ci sono persone che arrancano, ce ne altre che hanno fatturato, e non parlo soltanto del supermercato online di chi vende mascherine. Io conosco aziende che hanno moltiplicato i fatturati per 10, per 100, no? Ma perché? Perché hanno visto nell'opportunità, ti do un servizio. Allora, se tu puoi comprare online, fantastico, Amazon mi ruba il lavoro perché ti ha venduto il computer, poi non lo sai usare, vieni da me e te lo configuro. Fantastico, e mi paghi tanto. Dopodiché, probabilmente, ho creato quel rapporto umano per cui la prossima telecamera la compri direttamente da me. Allora, se io vado online, faccio un minimo di branding, regalo del mio tempo per spiegarti qualcosa, è probabile che ti ricorderai di me, anche se il mio computer costa 10 euro in più. Perché abbiamo creato quel legame per cui, ma sai che c'è? Il problema degli esercenti non è Amazon, così come non era il centro commerciale, così come non era, è che il negozio a un certo punto si è fermato, ha smesso di evolvere. Io entro dentro, non ho nessun vantaggio, e allora tanto vale che lo ricevo in ufficio. A me non piace entrare nei negozi, me lo consegnano a casa. Però nei negozi dove entro e ci sto bene, io mi ricordo quando ero ragazzino, andavo da uno dei negozi più importanti di Torino a comprare dischi, passavo la giornata lì, gli lasciavo un sacco di soldi. Perché? Perché iniziavamo a ascoltare la musica, che parlavamo di musica, diventavamo in 10, iniziavamo a berci una birretta
assieme. Non avresti mai comprato su Spotify, piuttosto che, perché quell'esperienza lì la trovi lì.
Perché io avevo quell'esperienza, ok? Era quello il valore che stavo comprando. Dopodiché, dopo che avevo passato il pomeriggio con lui, potevo non comprargli 3 dischi? Ovvio che no.
No.
Ok, quindi lui aveva vinto per quello, perché teneva in frigo 20 moretti, arrivavamo noi, ce ne dava una piccolina a testa, 2 patatine, si parlava di musica. Poi eravamo persone, in certi giorni e certi orari eravamo persone con la stessa passione, quindi uno diceva un disco che quell'altro, allora lo ascoltavamo, lo compravi tu, ce n'era solo uno, io già gli ordinavo per la settimana dopo.
Viene in mente un po' il valore della community alla fine, esatto. Stessi interessi, cioè, e ricadiamo in quello che dicevamo prima, che l'offline e l'online non sono così diversi, anzi, no. Hanno dei meccanismi che sono diversi.
Sì.
Senti, parliamo un po' invece appunto di community, di questo tuo progetto, che non è più solo un progetto, insomma.
Sì, dopo e-commerce, qualunque cosa, come dicevo prima, dal
esatto,
portale alle live, all'e-commerce day, 21-22 ottobre, tra l'altro sarà online e potrà essere visto da chi vorrà, a un certo punto sentivo la necessità di creare una community legata al mondo dell'e-commerce, e guarda caso si chiama e-commerce community. Ho avuto una fantasia pazzesca.
Incredibile.
Penso di avere registrati più nomi con la scritta e-commerce io di Aruba. E-commerce community che cos'è? È un progetto che ha esattamente questo scopo qui, quello di mettere a fatto... Allora, innanzitutto... porta al suo interno persone che questa cosa la fanno tutti i giorni, quindi non benvengano i guru, ma noi vogliamo i guru che lo fanno di mestiere, quelli che quando gli dico...
Qua siamo contrari ai guru noi. Okay.
No. Io voglio persone che mi dicono, io sono un ninja dell'e-commerce, fantastico, quanto fattura l'e-commerce del tuo cliente più grosso? E voglio sentire dire dei numeri che non sono 100 euro. No. Euro, ok, no, tanto per cominciare. Dopodiché vogliamo avere a che fare con persone che tutti i giorni hanno a che fare col mondo dell'e-commerce, che siano store manager, che siano programmatori, perché la community è fatta di tante persone che fanno tanti lavori, persone che si occupano di marketing, persone che si occupano di sviluppo, persone di... Perché? Perché poi all'interno siamo noi che abbiamo tagliato a pezzi questa community e facciamo sì che chi ne sa poco di marketing possa imparare, perché impara da chi ne sa di marketing. E viceversa...
Però aspetta un secondo, perché cioè, tu finora hai parlato di figure professionali comunque che ne sappiano. Esatto. Però questo è il board, diciamo, perché sì. La community non è fatta solo di persone...
Non è fatta solo di persone che ne sanno tanto, ma è fatta di persone che vivono di e-commerce. Allora... Se io...
Cioè, però io sono una persona che vuole aprire il suo e-commerce, posso far parte della community?
E il post sì, perché c'è un percorso di accompagnamento, e nel concetto di community c'è il fatto che cerchiamo inoltre le persone che raccontano cose, le selezioniamo per far sì che aiutino le persone a entrare in questo fantastico mondo dell'e-commerce. Quindi tu hai un e-commerce, quindi... ci sei dentro, oppure stai valutando di aprire un e-commerce, la community potrebbe essere il posto dove entri, c'è già un sacco di contenuti dove vengono raccontate un sacco di cose, quindi puoi ascoltare da chi l'ha fatto, perché non farlo, quando non farlo, ma ti diciamo perché non fare certe cose, ma perché vogliamo che le fai consapevole. Fare e-commerce è gratis? No. Fare e-commerce costa poco? No. Io lunedì prossimo farò volutamente un corso e-commerce a 0 euro, che è una provocazione fortissima, dove ti spiego come fare senza spendere un soldo tutto, ma faccio un'anticipazione, spoilerò una cosa: devi saper programmare, saper far foto, saper marketing, saper far campagne, saper scrivere testi.
Ti fermo un secondo, perché io ho fatto esattamente la stessa cosa. Io ho detto lanciamo un business online a 0 euro. Io ho detto sto sotto i 100 euro, ok?
Sì, ma
però anch'io ho fatto la stessa premessa. Si può fare, può fare all'inizio, ma devi spenderti il tempo per imparare a fare determinate cose. Quindi si può fare assolutamente anche l'e-commerce, come dicevi tu, l'e-commerce poi addirittura è più complesso, però comunque cioè, le risorse a disposizione sono sempre quelle, tempo e soldi. Se non abbiamo né tempo né soldi, ci salutiamo subito, ti offro il caffè e basta. Se non abbiamo soldi, dobbiamo avere il tempo per poter fare qualche cosa.
E allora io ti insegno a fare, no? Ok, okay. Quindi noi siamo qui per fare questo, per insegnarti a fare, soprattutto è una community dove le persone si facendo la stessa cosa si condividono i mal di pancia. Allora, tutti quelli che hanno un negozietto, che vendono oggetti online, che l'e-commerce è diventato l'estensione, no? Il braccio per uscire dalla piazza dove vivevano, ecco che hanno tutti lo stesso problema, perché devono caricare i prodotti, devono rendere digitali. E allora siamo qui a condividere delle soluzioni e a dare dei percorsi formativi che ti danno questo. Tu segui questo piccolo percorso e da solo sarai in grado di fare. Dopodiché arriva al punto che, ma tu nella vita vuoi fare l'agenzia, vuoi diventare uno store manager o vuoi fare l'imprenditore che cerca i prodotti d'abbigliamento più particolari e venderli? Allora, se sei l'ultima, focalizzati su quello e trova poi il giusto partner che a un certo punto ti prende per mano e ti fa crescere nel tuo business e che a un certo punto magari ti aiuterà a trovare nuove persone che entrano in azienda e faranno tutti i giorni, risponderanno ai clienti o faranno marketing. È un percorso, no? Nella community abbiamo costruito questo, diamo gli strumenti per fare da solo, abbiamo professionisti che si mettono a disposizione condividendo del tempo e dei pensieri per aiutarti a fare delle cose, dopodiché sono anche dei professionisti, nulla ti vieta di ingaggiare l'ID di turno per fare la consulenza top LinkedIn, ok, perché magari ho capito che devo far personal branding, sei dentro, ti dico ok, voglio migliorare il mio profilo. Quindi c'è anche un'opportunità di dialogo, perché abbiamo creato anche una parte interattiva dove entra dentro e raccontami chi sei, cosa fa la tua azienda, prima cosa che devi fare, poi dimmi cosa stai cercando, poi dimmi di cosa hai bisogno, dimmi con chi vorresti essere messo in contatto. La community si attiva in questo. Dopodiché insieme a chi è nella community costruiamo i percorsi dei mesi a venire, quindi cosa ci interessa imparare? Vogliamo usare TikTok per vendere. Fantastico, siamo noi a portare i professionisti, perché questa è la parte nostra, no? E l'abbiamo volutamente resa non gratuita, ma costa veramente tipo il costo di una pizza al mese farne parte. Ma perché? Proprio per evitare che entrassero persone a distrarre chi era dentro, no?
Okay.
Se non puoi spendere, come dicevamo prima, se non puoi spendere i soldi di una pizza al mese, forse non dovresti far business, non so come dire, scusate la cattiveria, ma a questo punto abbiamo messo una barriera d'ingresso e questo fa sì che noi con quei soldi cosa facciamo? Paghiamo i professionisti per creare percorsi e per supportarti in delle attività di condivisione. Dopodiché crediamo nel network, quindi permettiamo alle persone, l'abbiamo fatto, siamo stati probabilmente i primi in Italia con Camera di Commercio, con un progetto legato all'imprenditoria, il business pay day, tanto abusato oggi, ma facciamo sì che chi è nella community possa presentarsi ogni 15 giorni in maniera strutturata agli altri, perché se so cosa fai magari potrei chiederti qualcosa o magari potrei scoprire che fai un business che mi piace, il tuo negozio mi piace. Sei già arrivato lì e scopro che stai cercando partner con cui svilupparlo e magari voglio lanciare.
Esatto. Energie, chissà.
Esatto.
Però allora ti lancio, visto che tu hai lanciato questa provocazione di un e-commerce a zero. Sì. Se invece parliamo di cifre concrete, reali, aprire un e-commerce sempre con l'idea che poi sia un progetto in evoluzione, però qual è il minimo budget che devo avere a disposizione e che cosa mi serve?
Sì,
allora, cosa partiamo?
Allora, dando per scontato che
elementi, insomma, che mi servono.
Allora, uno, non ti parlo di piattaforme perché si può partire anche con strumenti gratuiti per fare un esperimento, poi se funziona evolvi, lo trasformi, no?
Ok.
Però se lanci un negozio online da 500 a 1000 euro al mese di marketing, al di là di cosa ne farai? Che li dai a Facebook, a Instagram, a LinkedIn, a Google, non importa. Diciamo che un migliaio di euro al mese devi pensare che li andrai a spendere, vuoto per pieno, ok? Per fare attività marketing. Da lì.
Ma stiamo parlando di advertise o marketing in generale in questo caso?
Io per ora uso la parola marketing in genere perché magari stai facendo un'attività di lead generation per cui poi hai una piattaforma, cioè insomma. poco mi interessa, però diciamo che quei soldi devi averli nel cassetto e dire: io come minimo tutti i mesi spendo 1.000 euro per fare del marketing. Poi, okay, voglio accelerare la cosa, pay per click, il modo più veloce, do dei soldi a Google, Facebook o chi preferite voi, per dire ci sono, mi faccio vedere, ok? E magari quei soldi li spingo per delle foto che sto pubblicando dei miei prodotti su un profilo Instagram, boh, cito cose a caso, per far vedere che esisto. Inizio a dirti: boh, ti piace sta roba? Lasciami i tuoi dati e inizieremo a dialogare. Ecco che passiamo a un altro livello, ti mando delle mail in maniera push, ti racconto.
Però, delle... diciamo, allora, facciamo degli esempi concreti. Io potrei avere tranquillamente semplicemente una pagina business Instagram, quindi sì, ovviamente delle fotografie le faccio io.
Cosa intero me le faccio io con un smartphone decente, ma okay, costano poco ormai.
Okay. Collego a questo e faccio della pubblicità su questo account, ok? Sì. Lì per vendere, ovviamente perché ho bisogno della transazione, ci posso collegare, tra l'altro appunto su Instagram io posso vendere direttamente, c'è questa, chiamiamola novità, ma ormai sono, queste novità ormai risale a già qualche mese fa. Quindi già potrei fare questo.
Io di fatto ho fatto un e-commerce senza aver costruito un e-commerce. Dopodiché, l'evoluzione dopo, quando ho capito che c'è del business...
Come dicevi tu, se io non voglio tutti i giorni stare su Instagram a rispondere ai messaggi diretti, a fare le fotografie, farò un passettino in più.
Esatto, a questo punto mi servirà qualcuno che fosse anche nei ritagli di tempo risponde agli utenti, cioè magari lì, ma non è che fa, non è un dipendente che lì che aspetta che scrivano, ma magari potrebbe essere una persona...
Ogni
tot ore, o che ne so, diciamo che noi siamo disponibili a rispondere dalle alle. Uh-huh. Opzione zero, poi funziona, siamo aperti H24, a quel punto subito dopo arriverà poi un sito, perché servirà un collettore di tutti i dati che le foto che pubblichi lì... Esatto. No,
altrimenti dipendiamo da qualcun altro, ricordiamoci, perché se cambiano poi le policy di Facebook, di Instagram, dei social, eccetera, non abbiamo più la possibilità di contattare i clienti. Noi abbiamo bisogno di non vendere, punto e basta, ma di avere anche, come dicevamo prima, il contatto, che sia la mail, il numero di telefono, previa. Anche
deve diventare
da, quindi anche un legale abbiamo bisogno a questo punto. Però diciamo, siamo passati da una piattaforma gratuita con l'utilizzo del mio tempo a cui ho semplicemente legato un account pubblicitario. Quindi esatto, le mie spese inizialmente potrebbero essere quelle piuttosto che di qualcuno che mi fa il copy, il post, eccetera. Però abbiamo detto quello. Ovviamente, come dicevi tu, cioè, se è fatto con criterio, io ho investito questi soldi, devo avere un ritorno, perché se spendo 1.000 mi ritornano 1.000, evito di farlo perché non ha senso. Se investo 1.000 e mi tornano tot, ovviamente io posso reinvestire una parte e quindi fare il passo successivo, assumere una persona o costruire un sito, eccetera, eccetera.
Sicuramente tu considerai che normalmente un progetto digitale, chiamiamolo così, che al suo interno un e-commerce nel primo anno di attività, che vuol dire aprire un negozio che vende alla stregua del negozio in strada, ma che magari come minimo vende in tutta Italia, quindi uno tra marketing, piattaforme, qualcuno che ti aiuta, consulenti, professionisti, insomma, gira come vuoi, normalmente spendi dai 10 ai 50 mila euro. E si tende più ai 50 mila euro il primo anno che non ai 10, se si va a fare un progetto serio, no? Però alla fine io giro la domanda a chi ha un negozio fisico. Quanto è costato aprire un negozio fisico? Richiede della merce dentro. Una persona lì, da quando è aperto a quando chiuso, ma una non basta.
Il negozio,
le caparre, l'affitto, i lavori che ci fai dentro, è che non bastano 100.000 euro per un 30-40 metri di negozio il primo anno. Capisci tu che parliamo di spenderne la metà per vendere in tutta Italia. A questo punto, se ne abbiamo 100 a disposizione e da 50 a 100 è tutto marketing, beh, probabilmente è difficile, anzi, togli probabilmente, se lavori bene è difficile che venderai meno del negozio fisico.
Certo.
Se esatto, poi le due cose le sommi, e quindi il negozio fisico all'inizio e il magazzino e le persone dentro nei ritagli, perché i commessi non lavorano da quando è aperto il negozio a quando è chiuso, sono certi giorni e certi orari. Le altre ore potrebbero rispondere ai clienti in chat, ok? Mm-hmm. O su WhatsApp o dove si decide, e tu hai già il magazzino e inizierai a scoprire che da lì a poco escono più pacchetti col corriere che non di clienti che entrano, perché oggi la tendenza, ahimè, per i negozi medi è questa.
Guarda, io faccio, allora mi vengono in mente due cose che sono legate un po' anche ai miei hobby, insomma, parlo di sport. Alcuni negozi di sport che rifiutavano di far provare le scarpe, questo prima pre-Covid, perché sostenevano che le persone andavano fisicamente a provare quelle scarpe, quel marchio, quel brand, per poi acquistarlo online dove conveniva di più. E quindi chiediamoci il perché, cioè nel senso, se io acquisto la stessa scarpa, è vero, voglio vedere che la provo, mi va bene, cioè perché non l'acquisto già lì? Perché se sono in negozio, ho fatto la fatica di venire lì, se non l'acquisto lì vuol dire che c'è qualcosa che non va. Quindi, dall'altra parte, poi la seconda cosa che mi viene in mente è che appunto durante il Covid, invece, sempre nell'ambito sportivo, cioè le palestre ovviamente sono state una di quelle attività che ha avuto dei grossi problemi, ovviamente, perché non potevo andare a allenarmi in palestra. Ci sono alcuni, più che palestre, sono stati gli istruttori che di loro spontanea volontà si sono attrezzati col cellulare facendo semplicemente gli allenamenti davanti al video, e riuscendo a portare avanti con continuità gli allenamenti delle persone dall'altra parte. Chi ha sempre rifiutato Jane Fonda, che è stata forse agli albori, piuttosto che tutte le attività che sono comparse su YouTube, su altri canali, ha scoperto che invece il fatto di potersi allenare comodamente da casa, semplicemente senza dover prendere la macchina, quindi senza evitando gli spostamenti, la perdita di tempo, eccetera, faccio la doccia, eccetera, le mamme entusiaste, cioè questo non significa togliere una fetta poi di mercato, ma acquistare dei potenziali clienti che fino a quel momento probabilmente non ci hanno neanche guardato. Come
sai cos'è? C'è la parte di socialità che manca, no? In palestra le persone vanno anche per conoscere altre persone, quindi quello resta. Però cosa succede? Io magari faccio l'abbonamento annuale alla palestra, dove riesco ad andarci a fatica una volta alla settimana, però può essere che un giorno sì, un giorno no, faccio e seguo la cosa da casa perché ho dall'ufficio, no? Perché a un certo punto in ufficio ho dei pantaloncini, prendo la corda e inizio a saltare con gli altri, dico una cavolata a caso, però se non so se hai seguito la live di Apple, no? Le novità che hanno presentato qualche giorno fa al loro evento, tutti aspettavano il telefono, non hanno parlato, ma c'era l'orologio che invece è molto su questa parte, e si vedevano dietro, senza menzionarli, i prodotti Technogym, perché quelli erano, dove tu con l'orologio, i prodotti e il personal trainer che ti imposta le cose da casa, dall'ufficio, da dove tu hai la continuità di questa cosa, quindi no, ci andrai un po' meno, andrai per la socialità, andrai per la festa di fine anno, l'aperitivo settimanale, insomma questa parte continua a farle, andrai un po' meno, ma ecco che si crea un'opportunità. Ma ti aggiungo qualcos'altro, magari la palestra che guadagna un po' meno dalle entrate fisiche, ma guadagna tanto di più, perché io online posso servire 1 milione di clienti, mentre fisicamente se yoga ci stanno 10, finiti 10, fine dello slot di yoga, ok? In più, magari adottando l'e-commerce, potrebbero vendere ai loro clienti dei prodotti esclusivi e dei prodotti speciali. E allora ti faccio ricevere, grazie a me, le scarpe del quel brand Nike di turno a un prezzo eccezionale, perché ho fatto l'accordo, e le ricevi a casa e magari in abbonamento. E qui si apre un'altra opportunità, no? Vendite ricorsive. Pensiamo al fatto di cibo, altre cose. Tu dicevi prima, un po' tutti abbiamo cambiato un po' le abitudini, ma certe cose ci piace averle. E se ricevessimo la birra che ci piace una volta alla settimana a casa, o il prodotto, insomma, ecco che qui abbonamenti o altre cose generano qualcosa di business a livello
e
business.
Poi probabilmente più, come dicevi tu, in una community dove se ne parla, qualcuno l'ha fatto magari in un settore che è diverso dal mio, però può darmi dei suggerimenti, delle contaminazioni, che poi è il bello della socialità e del network, e io posso decidere di applicarli anche al mio settore, e questo sicuramente poi è un vantaggio per tutti. Cioè, tornando all'esempio prima del ristorante, comunque quando c'è il leader di mercato e l'unico nel mercato, sì, si comporterà bene fino a un certo punto, poi invece quando arriva il concorrente che ti mette un po' di in difficoltà, allora Cioè, il servizio migliora per entrambi se non vuoi perdere il cliente. Quindi ben venga la concorrenza anche in questo caso, insomma.
Certo, e sicuramente...
Comunque il mercato c'è, basta trovare la propria nicchia, il proprio modo di inserirsi, il proprio modo di comunicare, di trattare il cliente, insomma fare un servizio particolare, esclusivo, insomma, poi si trova la declinazione personale, insomma.
Certo, sicuramente.
Io, allora, prima di tutto poi posso dare tutti i tuoi contatti?
Assolutamente, devi, grazie.
Quindi poi adesso, appena finiamo, io inserisco qua tutti i tuoi contatti. Quindi, allora, ripetiamo le date.
E-commerce Day, 21 e 22 ottobre, si terrà fisicamente a Torino presso il centro congressi dell'Unione Industriale, ma sarà per pochissimi per via del Covid, purtroppo.
Non chiedete di andarci, perché me lo diceva prima, non c'è più spazio.
Esatto, però online sarà fruibile da tutte le persone che vorranno e anche rivedibile poi passato l'evento. Quindi se uno avesse dei dubbi, dice ma vengo, cosa faccio? No, lo puoi rivedere poi on demand quando vuoi. Mentre e-commerce community abbiamo lanciata pochi giorni fa e siamo felici di accogliere tutte le persone che vorranno e insomma speriamo di adesso. Bene, noi abbiamo l'e-commerce day che ci pressa un pochino, passato l'evento inizieremo poi a espandere questa community, anche se ormai è partita, c'è già quasi 40 ore di contenuti all'interno, persone che già stanno comunicando, sono già quasi 100 persone senza ancora averla spinta, però siamo ancora in fase di beta, come si suol dire, per testare con le persone. Domattina avremo una prima live con le persone, quindi la macchina è partita a rilento, dopo il Commerce Day poi accelereremo e saremo felici di insomma interagire con...
Senti, qual è l'obiettivo, che ti chiedo questo come ultima domanda, l'obiettivo che hai per questa community?
In termini di cosa? Di persone?
Dipende, se hai un obiettivo di persone, di, non so, un sogno, facciamo un obiettivo a lungo termine e uno invece a breve termine.
Allora, la community è un po' figlia dei miei sogni, no? Quindi è un attimo di masochismo, perché quando crei queste cose tu pensi che migliorerai qualcosa, in realtà stai aumentando il tempo che non hai più a tua disposizione, però il bello è che lo condividi con persone che hanno la tua stessa visione, la tua stessa missione, no? Quindi nel momento in cui abbiamo lo stesso punto di vista, in realtà non sto buttando del tempo, ma lo sto condividendo con persone che la pensano come me. E quindi in realtà è un acceleratore, no? Perdi del tempo privato, ma questo ti ritornerà poi indirettamente. Questo è il mio sogno. Io da sempre ho fatto cose per aiutare gli imprenditori a portarsi a casa i loro obiettivi e persevero, no? Sono in questo. L'e-commerce è da sempre, negli ultimi anni, e-commerce day, 10 edizioni, 10 anni, insomma, è da un po' che vado a raccontare questa cosa, ma sono inventata ieri, sta venendo fuori come funghi, cose digitali adesso, tutti a fare live, tutti a raccontare cose.
Certo.
Con quale bagaglio culturale, portando che cosa, no? Noi portiamo le persone che l'hanno fatto sul serio e che sanno fare queste cose, quindi mantenere questo tipo di contenuto a disposizione di tutti, quindi è una cosa un po', diciamo, democratica per tutti. Voglio portare persone veramente brave a disposizione di tutti.
Parliamo di numeri, dammi un numero.
Io nel 2021 ho l'obiettivo di far sì che ci siano, per alcune logiche che mi permetteranno di farla crescere in maniera importante, ma per tutti, ho l'obiettivo di portarla a 1000 persone.
A 1000 persone. E quanti, cioè, diciamo, vabbè, parliamo di quante persone all'interno, quanti e-commerce pensi di far nascere all'interno?
Allora, io sono certo che penso che nasceranno un centinaio di nuovi progetti e-commerce importanti.
Ok.
Nel 2021 e te li comunicherò. Sono...
Dai, allora facciamo così, ci vediamo tra un anno.
Ok.
e tiriamo le somme, insomma. Io ti auguro che siano ovviamente molti di più.
Ottimo.
Allora, ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata e se volete aprire un e-commerce o avere informazioni su e-commerce, lui è il papà dell'e-commerce. sicuramente. E se non avete, e se avete un'idea su che possa collegarsi a e-commerce e aggiungere un'altra parola,
siamo a disposizione. Io ben felice di parlare del progetto che avete in mente, così, e darvi uno spunto, ok?
Perfetto, grazie
Heidi, grazie di tutto, ciao a tutti, buona serata.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao.